Massimiliano Mirabelli. Direttore, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
Francesco, benvenuto in Niccolò Ceccarini Studio. A breve ciao, avremo direttore. Anche Raimondo De Magistris collegato con noi. Ricordo il 331-8200-213. E poi ovviamente entreremo anche nel merito delle tante questioni d'attualità con il direttore Mirabelli. La prima domanda, direttore, te la faccio, ecco, su una tua testimonianza personale di questo periodo, di questo momento, la tua sensazione, ecco, per queste settimane che stiamo passando.
Diciamo che stiamo passando queste settimane come lo sto passando io, penso che stiamo passando tutti, che nessuno si aspettava che ci capitasse una cosa del genere, però speriamo di essere quasi alla fine e ne dovremmo venire fuori per forza, quindi ancora stringiamo un attimo i denti e vediamo di uscirne fuori. Comunque la sensazione è veramente strana, che non immaginavo mai di passare.
Tra l'altro tu sei a Rende in questo momento, no? Quindi sei in Calabria, e ti chiedo qual è la situazione, cioè com'è la Calabria, come ha risposto anche la Calabria alle misure che sono state attuate dal governo.
Ma guarda, qui si è risposto i calabresi, che io penso che la gente del sud abbia risposto abbastanza bene, perché oltre alla preoccupazione di questo virus che diciamo fa paura, però qui ancora più fa paura la situazione sanitaria, perché pensare di prendere il virus e andare in ospedale qui da noi è, quindi diciamo ha messo quella paura giusta da far stare la gente a casa.
Anche perché, ecco, probabilmente, direttore, se il numero della Lombardia fosse arrivato in qualche regione del sud, la situazione anche pregressa sanitaria sarebbe stata diversa, gestita in modo diverso. Quindi forse questo, ecco, ha responsabilizzato ancora di più.
Appunto, se fosse capitato qui da noi quello che c'è in Lombardia, penso che diciamo era veramente una tragedia che non potevamo raccontare.
Sì, non c'è dubbio. Salutiamo anche Raimondo De Magistris. Ciao Rai.
Ciao Francesco, ciao Nick.
Ciao.
Saluto anche al direttore. Prima di entrare nella discussione vi do subito un paio di notizie, Francia, intanto,
sì.
Perché quella che era l'unità di facciata, l'abbiamo detto, della Lega, tutti convinti e positivi sul ritorno in campo, era un'unità di facciata, e non a caso oggi Cillino è tornato sulla sua posizione, esatto, dicendo il pensare di tornare il 4 maggio ad allenarsi è follia, il protocollo medico non è chiaro, insomma è la posizione del Brescia di questi giorni, ecco perché su quel comunicato insomma credevamo poco, però è chiaro che in questo momento la Lega e quindi anche la Federazione aspettano le decisioni del governo, è anche una questione evidentemente di diritti televisivi e di soldi da intascare, una cosa se decide la Lega, una cosa se decide il governo, evidentemente anche nelle pretese di Sky e di DAZN. Da questo punto di vista anche oggi il presidente del CONI Giovanni Malagò ha ribadito alla Federazione, alla Lega, guardate, preparate un piano B perché il ritorno in campo è tutt'altro che scontato. Quindi se il mondo del calcio continua a provarci, vuole a tutti i costi tornare in campo, o meglio, il mondo della Serie A e la federazione soprattutto spingono per un ritorno in campo, dall'altro lato la politica e la politica dello sport intesa come CONI hanno una visione molto diversa.
Direttore, un commento a questa situazione? Intanto se dal tuo punto di vista, ecco, questi 40, che ormai rischiano di essere più 50 giorni di stop del mondo del calcio, sono stati gestiti correttamente anche da un punto di vista comunicativo?
Ma quindi comunicativo, purtroppo il calcio deve diciamo soccombere a quello che c'è stato comunicato su questo virus. A livello di comunicazione vi ricordo che inizialmente, quando nei primi casi c'erano tanti politici, tanti esperti che dicevano che era quasi più di un'influenza, che non c'era problema, andava a prendere gli aperitivi, quindi da lì si è sottovalutata, ma poi il calcio si sta adeguando a quelle che sono le direttive che dovranno dare, perché vorrei ricordarvi che la UEFA sta chiedendo, dice, finite i campionati entro luglio perché ad agosto voglio finire la Champions. D'altra parte il ministro Spadafora dovrà comunicare quando potranno iniziare gli allenamenti e quindi i relativi campionati, quindi diciamo la Lega e la loro società sono costrette a stare nel bel mezzo ed attendere le decisioni degli altri e poi adeguarsi a fare i programmi. Quindi non è una situazione semplicissima questa qua. È vero che c'è un grande interesse nel concludere i campionati, non tanto per assegnare un titolo, ma soprattutto nelle posizioni che riguardano la Champions. Però ognuno avrà i propri interessi di classifica per non retrocedere, quello di andare in Champions o in Europa League. Quindi di sicuro si dovrà terminare. Forse si poteva pensare di stoppare in questo periodo, non affrettare diciamo questa ripresa. E se non sbaglio Galliani fece questa proposta di fare come succede in Sud America
l'anno solare,
lo facciamo per 2 anni e non succede nulla, stiamo tutti più tranquilli. Non è una situazione semplice, perché noi tutti stiamo attenti a guardare, quindi come stiamo a guardare quello che succede per questo virus. Io credo che la vera verità è che ancora chi ci doveva capire, chi ci doveva spiegare qualcosa, ancora non ci ha capito nulla, e quindi non si può prevedere nulla, perché di questo virus non si conosce nulla, e quindi di conseguenza sono degli errori che si fanno di comunicazione, come parlavate voi, ma sono normali.
Massimiliano,
non sappiamo di cosa stiamo parlando, questa è la verità.
Sì, c'è un avversario invisibile che è difficile proprio da decifrare anche nelle sue mosse. Massimiliano, volevo chiederti una cosa da dirigente di calcio e da direttore sportivo. Un altro tema è anche quello, no, dei contratti in scadenza al 30 di giugno, dei prestiti in scadenza al 30 di giugno. Mi sembra che stia diventando un problema anche questo, non tanto in Italia, quanto soprattutto, diciamo, vedendo un po' anche le posizioni che legalmente, perché ricordiamolo, cioè la FIFA sta semplicemente dando dei pareri dal punto di vista legali che sono effettivi, insomma, ecco. Però se diventa un problema che un giocatore non possa allungare il suo contratto per finire la stagione con un club, è dura.
Questo è veramente un grande problema, perché poi uno può dire ma è solo per un mese, però in quel mese c'è tanto, c'è un fine prestito, c'è un diritto di riscatto magari a tanti milioni, quindi ci sono giocatori che devono rientrare alla base, e poi se mi si fa male proprio in quel mese vanno ridiscusse le assicurazioni. Beh, non è una cosa che puoi risolvere in un momento, quindi ci sono delle oggettive difficoltà che però possono magari sicuramente per questa cosa straordinaria tutte le federazioni, compresa la UEFA, la FIFA, se si mettono intorno a un tavolo le risolveranno.
Raimondo?
Sì, io innanzitutto una considerazione, perché è incredibile come tutti siano concordi sul fatto che la soluzione proposta da Galliani sia quella giusta, cioè prendiamoci tutto il 2020, però poi non sia una soluzione concreta di cui davvero si sta ragionando in politica, ma anche nella politica del calcio. Però effettivamente a tutti sembra, e anche al direttore, la soluzione di maggior buonsenso, perché adesso ci sono davvero tanti ostacoli. Però le chiedo, direttore, il calciomercato in tutto questo dove e quando lo inseriamo? Perché ad oggi non si sa quando si tornerà in campo, figurarsi quando si tornerà a trattare, perché sembra poco credibile che possa esserci una normale sessione di calciomercato come tutti gli altri anni.
Ma guarda, basta seguire un piccolo principio, aspettiamo, non si sa quando si ricomincerà, però quando ricominceranno i campionati e quando finiranno, dalla data in cui finiranno alla data in cui riapriranno si può aprire quella finestra. Io sono sempre del parere che il mercato si deve rimanere aperto solo esclusivamente quando la palla non rotola.
Però non c'è il rischio che poi passi troppo poco tempo, cioè se la stagione quest'anno davvero finirà ad agosto con le coppe che si giocheranno ad agosto e quella nuova non può iniziare oltre settembre, perché poi l'anno prossimo europeo c'è il rischio che possa durare solo 2 settimane, 3 settimane.
Ma non è, cioè, per voi, io mi sento a volte queste robe, cioè a me mi sembra assurdo che si possa pensare che sia poco tempo, perché una società con i suoi dirigenti non è che fa aspetta il primo giorno del mercato per farsi venire le proprie idee e svilupparle azionando, diciamo, le date del mercato. Per me 2 settimane sono più che sufficienti, anzi, se vi ricorderete, forse 1 anno e mezzo fa abbiamo lottato affinché avevamo ridotto di qualche...
Sì, finì mi sembra a metà agosto, no? L'anno, sì, 1 anno e mezzo agosto, forse.
Sì. Quindi, secondo me, è più che normale che si possa pensare che quando non si giochi si apre il mercato, perché la cosa più orrenda è pensare come succede che tu nel mese di gennaio stai giocando, hai il mercato aperto e ti succede che la domenica, come è capitato, un giocatore ha giocato contro una squadra che poi il giorno dopo si è andato ad allenare cambiando squadra. Non sono questi i problemi del mercato. Ci saranno i problemi del mercato, saranno altri, cioè quelli che saranno una conseguenza di questo maledetto virus che ha piegato e piegherà l'economia, e quindi magari ci dovrà aspettare un mercato non dico povero, ma meno dispendioso.
Direttore, a proposito di sistema calcio, è ovvio che dovrebbe il tutto passare anche da un rapporto, una comunicazione, se vogliamo, diversa rispetto a quella che c'è stata negli ultimi anni con il governo. Però, ecco, in un momento come questo, quanto imbarazzo dovrebbe provare il sistema calcio nel sapere che molti centri sportivi, anche in Serie A, non sono adeguati e che anche da un punto di vista infrastrutturale il problema da sanitario diventa anche pratico, visto che molti club questo segnalano, cioè la difficoltà a mettere in piedi, a trasformare in pratica un protocollo che parte dal presupposto di avere un centro sportivo adeguato, all'altezza.
Sì, questo, allora, se noi dobbiamo pensare, se pensiamo agli altri campionati, quindi alla Germania, alla Francia, alla Spagna, all'Inghilterra, e quindi alla stessa Italia, cioè noi siamo veramente disastrosi rispetto a queste realtà, perché mentre prima avete parlato sempre degli stadi di proprietà, stadi efficienti, però se tu vai all'estero, vai in quelle realtà, tu oltre a trovare degli stadi bellissimi, efficienti, moderni, ma provate ad andare a visitare le strutture e i centri sportivi di queste squadre.
E tu ci sei stato, tra l'altro, hai girato, certo, molto, certo, quindi sai di cosa, certo,
quindi
parliamo.
Sono delle robe che è come andare sulla Luna e fare un weekend sulla Luna. Quindi qui sono poche le realtà. Cioè, io credo che ogni squadra di Serie A minimo debba avere, ce ne hanno, non tutti ce l'hanno, sono società che hanno investito negli anni, magari altri che hanno trovato delle difficoltà territoriali, proprio nel magari c'era quel presidente che voleva investire anche a fare il proprio centro sportivo, magari avrà avuto problemi, diciamo, governativi, tra virgolette,
burocratici.
Quindi onestamente dobbiamo svegliarci in questo e dovremmo pensare che, insomma, è assurdo che magari tu non possa iniziare solo esclusivamente perché non hai la sicurezza di avere un centro sportivo tuo con l'albergo, con il ristorante, con tutto quello che ci deve essere per tutto quello che è il mondo calcistico, per tutto quello che, diciamo, è il movimento economico. E quindi è normale che le società di calcio debbono essere organizzate già da queste cose,
certo,
non solo pensando allo stadio come, come in questi anni stiamo parlando, che anche quello è molto importante.
Massimiliano, secondo te come si sta muovendo Gravina? Perché si è ritrovato in una situazione che sarebbe stata difficile per chiunque. Cioè, come sta gestendo la FIGC Gravina, secondo te?
Per me la sta gestendo bene. Io vedo molte critiche verso Gabriele Gravina, ma io per me la sta gestendo bene, perché non è una cosa semplice. Non è semplice. Poi voi non vi dimenticate una roba. Cioè, qui... la cosa più semplice, ma non si può fare, perché l'ho già detto prima, ci sono tanti interessi per chi deve raggiungere una posizione piuttosto che un'altra, determina veramente tante cose. Oggi chi si deve salvare, chi è, cioè, per, faccio un esempio, magari è capace che a chi sembra spacciato già dice annulliamo il campionato, mentre un altro dirà no, dobbiamo continuare il campionato.
Perché... c'è già anche chi lo ha fatto capire, insomma, abbastanza chiaramente.
Perché sono interessi. Se no, la cosa più semplice, ma è una cosa che non potremmo fare mai, perché ripeto, ma non noi in Italia, dappertutto, perché ci sono troppi interessi. Se no, la cosa più semplice sta nelle carte federali, cioè il 30 giugno finisce la stagione sportiva, per un motivo così grave che è successo non si può riprendere. Al 30 giugno la classifica rimane in quel modo, cioè, per dire, ma lo sapete cosa succederebbe se si facesse una cosa del genere? Cioè, avremmo i tribunali pieni faranno ricorsi tutti, però non si può fare, no? Perché la cosa più semplice è dire al 30 giugno è finita la stagione sportiva, la classifica che è attuale, quella è e quella rimane. Quindi nella posizione di Gravina, che ha difficoltà a far sì che tutte le componenti possano essere d'accordo, perché non potrà essere mai d'accordo, in quanto ci sono degli interessi completamente opposti e diversi, non tutte hanno lo stesso interesse. E quindi il povero Gravina fatica a traballare da una parte all'altra.
Rai?
Sì, intanto proprio, Francesco, dalla federazione è arrivata la delibera per prorogare la chiusura della Serie A al 2 agosto. Uh-huh. Quindi è una diretta conseguenza di quanto poi deciso anche oggi dalla UEFA. Però chiedo al direttore, a suo avviso, direttore, come cambierà il vostro lavoro, il lavoro dei direttori sportivi, in virtù di questa crisi? Perché io immagino che quando ripartirà ci sarà un mercato più povero, con meno soldi evidentemente a disposizione, e forse però questo potrebbe privilegiare, perché no, le idee dei direttori più competenti, potrebbe perché no dar spazio anche maggiore ai prodotti dei settori giovanili, di cui spesso parliamo, che però troppo poco spesso vediamo in campo in Serie A. Ecco, a suo avviso, le chiedo, cambierà, se cambierà il vostro lavoro?
Sì, certamente cambierà, le idee ci vogliono sempre, ci volevano pure prima. Cambierà il modo in cui ti devi orchestrare una trattativa, che non sarà fatta, cioè la dovrai penso impostare su situazioni di prestiti o scambi, cioè secondo me girerà poco denaro, quindi penso soprattutto in questo che cambierà. Non penso, cioè il fatto di dire non spendiamo niente ma prendiamo quelli del settore giovanile tanto per farlo, non lo fai, perché sennò ti indebolisci rispetto alle squadre europee. Questo è il fatto. Quindi ci dovrà essere sempre il principio di investire sul settore giovanile, ma penso che già era un lavoro avviato. Basta guardare la nostra nazionale oggi presenta dei giovani veramente interessanti, importanti, quindi su quello secondo me stiamo lavorando bene. Il problema che dovrà cambiare, penso che non esisteranno più quelle cifre che si potevano pensare un tempo, ma è una cosa normale. Dovremmo cambiare strategia di lavoro e farci venire delle idee come arrivare a un giocatore, e magari un giocatore che mi piace dell'altra squadra, come rifilargli quello che non piace a me, magari farlo piacere a loro.
Anche perché, direttore, questo è un tema che continua ad essere oggetto di grandi discussioni, di grandi polemiche, se vogliamo. I diritti televisivi e credo anche il rapporto dei club stessi di Serie A con ciò che arriva dai broadcaster dovrà in qualche modo essere, non so se ripensato, rimodulato, ma comunque anche i club di Serie A dovranno iniziare a costruire un sistema che non dipenda quasi al 100% dai diritti televisivi.
Questo però è dura, perché è dura, perché anzi dovremmo cercare di ottenere sempre di più dai diritti televisivi, perché basti pensare che la Premier come diritti televisivi ci supera di gran lunga, quindi noi dovremmo pensare.
Però, direttore, è grazie a ciò che la Premier offre che il diritto televisivo arriva,
appunto, cioè... appunto dico, noi dovremmo cercare di essere così appetibili da cercare sempre di più. E oggi io mi riferisco, cioè oggi i diritti televisivi hanno delle grosse discussioni, io dico nell'imminente. Voi state pensando di aprire, non sappiamo tutti quanti che se si apre e si aprirà a porte chiuse.
Certo.
Ok, ma la domanda è: quando si apriranno le porte?
Bisogna andare all'anno prossimo.
Quando arriva il vaccino.
Quando arriverà il vaccino, lo sapete che sono tempi lunghissimi.
Certo.
Quindi le società dovranno vedere un attimino come ottenere sempre di più, perché ci saranno meno persone allo stadio, ma più persone attaccate al televisore, perché si giocherà a porte chiuse per un anno, per dire. Io mi auguro di no. E quindi lì, cioè, le società, questa grande fetta dei diritti televisivi dovrà essere, cioè si dovrà lavorare sempre più per diciamo prendere ancora di più di quanto ci danno, ma è impensabile che una società non possa vivere senza i diritti televisivi nel calcio di oggi.
Rai, vuoi fare l'ultima domanda al direttore?
Sì, una domanda abbastanza semplice. Direttore, a suo avviso è stata più difficile la sua trattativa per il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma o quella che dovrà fare l'attuale Milan, visto che adesso il contratto è scadenza nel 2021?
Ah, è sempre difficile. Penso che loro, no, ma io partivo svantaggiato perché appena arrivati avevamo 11 mesi di scadenza. Loro diciamo avevano un po' di anni, perché avevano Donnarumma quando è, sono 3 anni di contratto che avevano.
Sì, però adesso questo vantaggio l'hanno perso, visto che in pratica la situazione è più o meno simile.
Ho capito, non lo possiamo dire se l'hanno perso, ci staranno lavorando, certo. Poi alla fine della trattativa poi si vedrà, però sicuramente non è una cosa semplice, perché non stiamo parlando di un giocatore normale, stiamo parlando secondo me di uno dei portieri più forti al mondo con la sua giovane età, quindi insomma rinnovare Donnarumma a scadenza non è una cosa semplice. Soprattutto poi dopo bisogna vedere le condizioni. Ricordo, noi lo rinnovammo a zero veramente, senza nessun esborso di commissioni o procure.
Direttore, mi tolgo una curiosità anch'io. A tuo avviso, al netto di quello che poi accadrà con questa stagione, mettiamo che questa stagione riprenda a giugno, ecco, saranno questi le ultime settimane, gli ultimi mesi di Ibra al Milan?
Ma questo non si potrà dire. Ibra è un giocatore straordinario, però Ibra non può rappresentare diciamo la soluzione dei problemi del Milan. Uh-huh. Un giocatore che si avvicina ai 40 anni, credo che questa è una valutazione che faranno loro, ma sicuramente non sarà, non dovrà essere colui che porta la croce e risolve i problemi del Milan. Sono altre cose che devono risolvere i problemi del Milan.
Vai Nick, giocati sì. L'ultima domanda extra.
Immaginato, lo sa Massimiliano che poi si arriva sempre nell'overtime.
Questa è l'ultima,
no?
Davvero.
L'ultima davvero. Allora, stagione 2020-2021, Massimiliano Mirabelli è in Serie A o all'estero a lavorare?
Guarda, purtroppo questo maledetto virus ci ha bloccato anche in questo, perché si stava discutendo di alcune cose sia in Italia che all'estero e purtroppo ci ha bloccato, quindi siamo tutti congelati ad aspettare che ci possiamo muovere, e quindi dopo che ci muoviamo vediamo un attimino. Però sicuramente grande voglia
di rientrare
e ricominciare.
Grazie mille direttore, alla prossima.
Ciao, direttore.
Grazie, buona pomeriggio.